Okay, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Full Monday su Radio Pelit. Questa sera, innanzitutto, prima di venire presenti, vorrei dare un attimo un segno di assenza, in quanto questa sera c'è la mancanza di King Cave, il nostro inviato speciale, che ci siamo giocati la sua presenza in questa trasmissione attraverso una monetina, attraverso un coin toss. E anche in questo caso, come è avvenuto nell'overtime ai Rams, abbiamo perso, e quindi questa sera il povero Cave non potrà partecipare alla puntata. Comunque speriamo possa tornare la prossima puntata per raccontarci le vicissitudini dei St. Louis Rams, sempre molto molto avvincenti. Comunque, detto dell'assenza, e detto tra l'altro che Cave era stato l'unico forse 3 settimane fa a pronosticare la vittoria dei Raiders sui Philadelphia Eagles, veniamo a chi c'è in questa puntata. Innanzitutto diamo il benvenuto ad un utente molto molto famoso di Playit, che debutta quest'oggi sulle frequenze di radio Playit, per l'appunto, Peyton Manning. Ciao Peyton, innanzitutto per te quest'oggi, questo weekend, soprattutto a livello di football NFL, è stato molto tranquillo, visto che i tuoi Colts se la riposavano nella bye week, no?
Esatto, ciao a tutti, ciao Azza. Sì, questa settimana è stata veramente rilassante, per modo di dire, diciamo. Si guffava abbastanza bellamente per tutte le squadre che non sopporto. Come sapete, ce ne sono veramente tante. Non me ne è andata bene neanche una. Comunque, vabbè, si vede che non so guffare. Sì, rilassante, siamo 5-0. Dopo che mi hai ricordato che siamo imbattuti, mi sono bellamente toccato i maroni, perché ecco, la prossima dovrebbe essere una vittoria possibilmente facile, ma dopo aver ricordato che siamo imbattuti rischiamo di perderla di sicuro, ne sono convinto. Il ginocchio di Peyton Manning si è potuto riposare un pochettino e speriamo che poi comincino a tornare anche tutti i nostri infortunati.
Benissimo, quindi tra l'altro la prossima è contro i Rams, no? O sbaglio?
Esatto, contro Kyle, che secondo me è assente, non per i motivi che hai detto tu, ma è andato a boicottare l'attacco dei Colts cercando di distruggere il ginocchio che già Van Den Bosch ha provato a distruggere la settimana scorsa, e questo non mi piace.
Sicuramente questa è una visione molto molto probabile, soprattutto si affiderà a Dario Ambro, avrà lanciato Dario Ambro contro Peyton Manning, e speriamo che il povero Peyton sia riuscito a schivare la pallottola umana Dario Ambro. E oltre a te Peyton, quest'oggi abbiamo anche un altro opinionista, abbiamo già conosciuto quando l'abbiamo intervistato quest'estate per parlare dei Minnesota Vikings, e è qui con noi appunto Vikings 11 per la precisione. E per te invece non è stato proprio un weekend molto tranquillo, Vikings?
Beh, verso la fine, vabbè, comunque iniziamo con i saluti. Ciao a tutti, ciao Davide, ciao Azza, e niente, vabbè, è sempre un piacere essere presenti in radio. Sì, è stato tranquillo, diciamo, fino nei primi due quarti e per una parte del terzo. Nell'ultimo è iniziato un po' di tremarella, però poi alla fine è andata bene. E poi anche Ausha ci ha fatto sto favore di ricordarsi che gli abbiamo dato il primo contratto da professionista sbagliando il field goal decisivo, che sennò sarebbe stata forse una meritata prima sconfitta stagionale, nonostante un primo tempo ad altissimo livello. Poi è mancato il controllo, però direi che alla fine è andata bene così. È un record che poteva essere 6-0, ma poteva essere benissimamente 5-1, ma comunque la sconfitta prima o poi arriva, perché comunque la prossima settimana ci sono gli Steelers e poi la settimana dopo forse i Panthers, mi sembra, non ne sono più sicuro, però aspetta. Sì, non mi ricordo più, ho perso, mi sono fermato al field goal di ieri e ringraziando il cielo, poi dopo pensavo già ai Steelers della settimana dopo, quindi non vado più oltre di una settimana, me la godo la giornata, anche perché i Vikings, come ricordano anche sul forum Pove e gli altri forumisti, sono famosi per fare quelle sparate iniziali e poi bloccarsi di colpo, quindi meglio farle corna per bene.
E quindi un passo alla volta, diciamo.
Un passo alla volta, va bene così. Viviamo la giornata come il nostro quarterback.
E non ci sarà sempre un codice fiscale a calciare il field goal decisivo, devo dire, perché ieri Auschka lì, quella come cavolo si chiama lì, forse fosse stato il Vinatieri di 3 anni fa, perché il Vinatieri attuale non ci prova neanche a calciare da quelle parti, e questo era 5-1.
Comunque, ma forse bastava anche Stover. Stover, Baltimore.
E quindi veniamo appunto alla lettura dei risultati della sesta settimana di football. Abbiamo detto della vittoria per 33-31 di Minnesota sui Baltimore Ravens, ha già detto ampiamente come è andata all'incirca la partita Vikings. Io aggiungo solo che più passa il tempo, più Childress con questa barba è inguardabile. Adesso non sappiamo se sia una scaramanzia o cosa, però a questo punto, per chi guarda le partite e non tifa Minnesota, una sconfitta almeno per togliere questa barba dalla faccia di Childress, che diventa sempre più impresentabile. Abbiamo detto anche della sconfitta di St. Louis contro i Jacksonville Jaguars per 23-20, altra partita decisa da un field goal, questa però conclusasi addirittura all'overtime, e sconfitta dei Rams che quindi arrivano a 16 sconfitte consecutive e il baratro e continua a non vedersi la luce in fondo al tunnel, luce in fondo al tunnel che è scomparsa anche per i Detroit Lions, che dopo la bella vittoria sui Washington Redskins nella terza settimana hanno ripreso la loro striscia di sconfitte, questa volta pesantissimo, il 26-0 subito a Green Bay, e Green Bay che quindi dopo la settimana di bye e dopo questa partita praticamente facile contro i Detroit Lions si avvicinano tra due settimane al ritorno di Favre appunto al Lambeau Field. Cincinnati che stoppa la sua corsa verso i vertici della division, della AFC Nord, perdendo in casa contro Houston, e grazie anche a un Matt Schaub che ha veramente ridicolizzato il secondario dei Bengals, fino a questo momento molto molto valide, e quindi incorrono in questo stop questa settimana. Pittsburgh che si riacquista la leadership in division battendo appunto i Cleveland Browns, ancora sconfitti per 27-14, con una prestazione mostra di Big Ben Roethlisberger, che tra l'altro in carriera non ha mai perso contro i Browns, e quindi la striscia rimane aperta. Carolina batte Tampa Bay 28-21 con due squadre che sono in visibile difficoltà, e Carolina riesce a vincere questa partita non senza patemi d'animo, tra l'altro anche grazie soprattutto al ritrovamento del running game che aveva contraddistinto la cavalcata dell'anno scorso dei Panthers e che quest'anno era stato un po' latitante. La partita, l'altro big match di giornata, che era New Orleans contro il New York Giants, ha visto praticamente una partita che si è conclusa dopo appena un quarto di gioco, con i Saints che continuano la loro cavalcata verso, a questo punto in molti la danno già come rappresentante delle NFC al Super Bowl, e quindi mantengono l'imbattibilità che invece viene persa dai Giants dopo questa brutta partita, soprattutto delle sue secondarie e della sua difesa in generale. Kansas City batte Washington 12-6, una partita che non ha niente da raccontare, se non i quattro calci di Sukop e la safety con la quale appunto Kansas City batte Washington. Philadelphia che perde ad Oakland, partita questa veramente a sorpresa, per 3-19 come Kneb spaesato, quasi che non riesce mai a raggiungere l'end zone dopo che ci aveva abituato le settimane scorse a grandi big play con i suoi, con le sue frecce Mecklin, Deshaun Jackson e tutti gli altri. Questa volta rimangono asciutto e Philadelphia perde l'occasione per agganciare i Giants in vetta alla division. Arizona che batte 27-3 i Seattle Seahawks, che ormai sono in crisi, hanno un andamento molto molto altanelante e alternano vittorie schiaccianti con altrettante sconfitte schiaccianti, e questa volta Arizona ha la meglio per 27-3 sulla squadra di Seattle. Tennessee che non va per, cioè, si perde nella tempesta di neve e viene veramente surclassata e umiliata da Tom Brady e compagni, perdendo per 59-0. E bisogna dire che il divario poteva essere ancora più ampio, visto che poi New England ha smesso di giocare nell'ultimo quarto di gioco. Buffalo che vince una partita molto rocambolesca contro i New York Jets per 16-13 con Sanchez che lancia ben 5 intercetti, e i Jets che tentano in tutti i modi di perdere la partita, anche con chiamate piuttosto bislacche da parte del coaching staff e dell'offensive coordinator, tra cui ricordiamo la finta di calcio su un 4-13 nell'overtime, questa veramente incomprensibile. Nonostante questo, anche per questo i Jets perdono e i Buffalo vincono, nonostante, dicevo, Owens, ancora Terrell Owens rimanga non pervenuto in quel di Buffalo. E poi il Sunday Night con cui Atlanta batte i Chicago Bears per 21-14, una partita in cui c'è da sottolineare il grande assente, ovvero il gioco di corsa. Entrambe le squadre non hanno corso praticamente mai per tutta la partita, visto che comunque il giocatore che ha raggiunto il maggior numero di yard su corsa è stato Cutler con 34 yards. Detto questo, dopo questa lunga e estenuante lettura dei risultati, veniamo all'argomento principale, no? Ravens-Vikings, questa partita molto entusiasmante che si era aperta quasi in conclusione, con i Vikings quasi sempre in avanti, e poi Baltimora che quasi è riuscita a portare in porto la vittoria. Io, partendo da te Vikings, appunto, prima di guardare alle cose positive della tua squadra, io vorrei chiederti appunto un paio di annotazioni negative nonostante questo record di 6-0. Innanzitutto, questa partita che era in controllo, anche in questo caso, come era avvenuto con Green Bay, è stata riaperta poi nel quarto quarto, e qui addirittura si è rischiato veramente di perdere. E questo è una cosa che però potrebbe iniziare a preoccuparti, oppure pensi che sia solo una questione di concentrazione della difesa, che magari un po' molla e che quindi lascia rientrare gli avversari? Comunque, con un attimino di concentrazione in più, pensi che anche questo difetto possa essere limato?
Ma dunque, diciamo che per iniziare credo che il recupero di Baltimore sia dovuto anche a una serie di fattori. Sicuramente può aver anche influito un po' sulla concentrazione della difesa di Minnesota la situazione del punteggio, perché comunque c'era un vantaggio piuttosto consistente prima dell'inizio del terzo quarto, e credo che nessuno avrebbe pensato che Baltimore potesse segnare 21 punti in 7 minuti, perché poi non mancava neanche tantissimo alla fine quando hanno iniziato a segnare. E poi oltretutto c'è da dire che hanno perso anche Winfield all'inizio partita, e l'assenza si è sentita parecchio, perché le secondarie dopo l'addio di Sharper in estate penso sia il punto debole più clamoroso della difesa di Minnesota. Inoltre poi il terzo fattore, che è assolutamente non sottovalutare, che comunque di fronte a una signora squadra, un signor attacco, perché comunque Flacco è sicuramente uno dei migliori quarterback giovani in circolazione, Ray Rice è un running back che sta facendo veramente bene, poi c'è Mason che sembra non patire le primavere, quindi comunque hai una serie di fattori che hanno portato sicuramente a questo recupero un po' improbabile di Baltimore prima dell'inizio del quarto quarto, e soprattutto anche dopo, diciamo, quei 5, 6, 7 minuti che erano già passati. E questo, diciamo, che è sicuramente la cosa che ha portato a questa specie di comeback tentato fino all'ultimo dai Ravens. È sfuggito proprio per un pelo, perché poi è sfuggito per quel field goal da 44 yard che abbiamo già citato più volte. In difesa, vabbè, non è funzionato tantissimo sulle coperture. Flacco è stato bravo a provare parecchio sul profondo e soprattutto a tentare dalla parte dove era chiaro che mancasse Winfield, perché stava giocando Paimà, che è arrivato in estate da Denver, un giocatore forse molto buono per gli special team ma sicuramente impresentabile come titolare, e questo potrebbe diventare un problema dalla prossima partita, perché comunque Roethlisberger ha dimostrato di essere in forma, e se non si decide cosa fare sul lato sinistro della difesa viene un po' dura trovare un cornerback in grado di sostituire Winfield se fosse infortunato seriamente, e quello sicuramente è la cosa principale, il problema grosso è quello lì. Poi dipende da tante cose, perché la difesa su corsa ha funzionato abbastanza bene come quasi sempre, solo che ha mollato un po' nell'ultimo quarto anche questa, perché hanno concesso quella corsa lunga a Ray Rice, e poi comunque non sono sempre stati prontissimi, hanno patito tantissimo gli screen pass che citavamo prima dell'inizio della trasmissione con Davide, e poi i linebacker invece mi pare che forse qualcosa di buono l'abbiano tentato di farlo. In attacco invece è mancato parecchio il controllo del cronometro, e forse questo è anche rivedibile. Poi qualche chiamata credo che l'abbia anche sbagliata Childress, perché forse poteva giocarle diversamente, magari tentare di tenere il pallone più in campo, magari con qualche palla a terra, anche se comunque in quel momento lì la difesa di Baltimore, soprattutto con Ray Lewis che sembrava invasato negli ultimi minuti, spingeva parecchio. Quindi si è fatta anche difficile tenere palla per Minnesota, nonostante che Peterson ha fatto 143 yard su corsa, che alla fine sono il risultato di due big play. Per il resto ho guadagnato veramente poco. Dimmi.
Allora, intanto che cerchiamo di recuperare Davide Peyton Manning, che cioè, è caduto, si è perso nei meandri della rete, a questo punto, visto che tu hai nominato Childress, no? Allora volevo chiederti, prima di andare a passare alle note positive di questa squadra, che bisogna sottolinearle visto che siete 6-0, volevo chiederti appunto di Childress, che per molti restava l'incognita, no? Il punto debole ancora di questa squadra, e nonostante questo io volevo chiederti appunto come si sta comportando lo stesso Childress in queste prime partite, se le lacune che aveva mostrato gli anni scorsi sono state un po' sanate anche grazie a Favre, ma anche con un miglioramento del coaching staff stesso.
Sì, sanate è difficile da dirlo, perché mi esce proprio con difficoltà, perché comunque Childress negli ultimi anni ci ha abituato veramente a fare delle cose indefinibili quando è stato sul momento di decidere magari col gioco decisivo la partita. Adesso forse è cambiato, perché ha la consapevolezza di avere finalmente un quarterback degno di tal nome nel backfield, e questo sicuramente ti cambia un po' le prospettive, perché comunque sai che puoi affidarti anche il lancio, non devi per forza insistere sulle corse, che è quello che poi abbiamo fatto da quando Childress è in Minnesota, prima con Chester Taylor e poi con Adrian Peterson, corse che erano anche favorite da un ottimo lato sinistro che quest'anno mi sembra che oltretutto abbia un po' mollato da quel lato lì. Per fortuna è arrivato lo adulto sul lato destro e sta facendo qualcosa di buono dall'altra parte. Come chiamate, adesso proprio dirti qualcosa di clamoroso sbagliato non l'ho ancora trovato, però diciamo che ti lascia sempre il dubbio che diciamo anche quest'estate se ci è o ci fa, perché delle volte veramente, come anche detto qualcuno oggi sul forum, sembra che metta il cervello in stand by e parta per dei paradisi che sa solo lui dove sono, senza seguire più la partita, perché ieri veramente c'è stato un attimo che aveva la squadra allo sbando, la difesa che ballava da tutte le parti, l'attacco che non riusciva ad accumulare yard, e lui sembrava sempre impassibile con il suo playbook davanti alla bocca per non far vedere che giochi chiamava, quando invece forse avrebbero avuto bisogno di una strigliata di quelle sane, o magari anche di qualcuno che mettesse un po' di ordine. Forse a livello di coaching staff sta diciamo crescendo molto bene Darrell Bewell, che poi è il grande amico di Favre ed è forse il motivo per cui Favre ha deciso di tornare anche con i Vikings, e mi sembra che stia facendo delle buone chiamate come allenatore dei quarterback. Non so se gli hanno concesso un po' più di spazio anche nel play calling offensivo, che fino all'anno scorso era quasi esclusivo di Childress, e mi sembra che anche in queste partite sia esclusivo suo, però vedo che Favre tutte le volte che esce dal campo comunque va sempre a consultarsi con Buell sulle giocate, sugli schemi da utilizzare, e questo sembra che per ora è molto positivo, anche per poi Favre, cosa assolutamente importante che la ritengo forse fondamentale in questo momento, e che ha fatto praticamente nascere Sidney Rice come ricevitore, che lo stavamo perdendo, come era già successo con Burleson prima e con Williamson poi, diciamo.
Ok, a questo punto, visto che ci sono ancora delle difficoltà per recuperare Peyton Manning, mando un attimo proprio di musica, un intermezzo musicale veloce, recuperiamo Peyton e poi chiediamo a lui come ha visto appunto i Minnesota Vikings, e quindi riprendiamo questa discussione tra una decina, 20 secondi massimo. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they say it changes when the sun.
E quindi abbiamo recuperato proprio in fretta e furia il nostro inviato Peyton Manning, e quindi do la parola a lui adesso. E non so se ci hai ascoltato, probabilmente no. Comunque, quello che ti volevo chiedere è il fatto che appunto noi prima sottolineavamo il fatto che Minnesota fatichi un po' a controllare, soprattutto quando si trova in vantaggio. Questa è una cosa abbastanza strana se si pensa che comunque il running game, almeno sulla carta, è uno dei punti di forza, no, di questa squadra. Tu come ti spieghi questa difficoltà nel controllo del punteggio?
Allora, partiamo da una cosa molto banale, diciamo, che forse avete notato tutti quanti guardando anche le partite delle altre squadre. Tutte le squadre fanno veramente fatica a controllare l'orologio e il cronometro attraverso le corse. Il motivo è che le difese intanto sono diventate sempre più veloci, quindi riescono, diciamo, a chiudere molto rapidamente sui running back, e allo stesso modo sono molto veloci a chiudere, diciamo, i buchi all'interno dei quali vogliono correre i running back. Inoltre, diciamo, l'evoluzione fisica delle linee è stata quella di portare a prendere, scegliere al draft giocatori molto veloci, in grado di muoversi anche in profondità sul campo. Quindi cosa succede? Nelle battaglie di trincea non sono più in
Peyton, ti abbiamo perso un attimo sulle battaglie in trincea, e abbiamo perso la connessione. Tu ci sei, Vikings?
Sì, ci sono.
Sì, ci sei. È sparito nuovamente da Skype il buon Peyton, quindi cercheremo di recuperarlo strada facendo a questo punto. E un attimo, vediamo se riusciamo a riprendere la connessione. Comunque, nel frattempo, e poi daremo sicuramente modo di finire il concetto a Peyton, torno a te, Vikings, e ti chiedo a questo punto degli aspetti positivi del record e del gioco mostrato dai Vikings, e partendo proprio da Brett Favre, comunque chiacchieratissimo per tutta l'estate,
e nonostante poi fosse approdato ai Vikings, comunque in molti continuavano a pensare che non era solo il quarterback quello che vi mancava, che quindi la situazione comunque non era del tutto rose e fiori. Nonostante questo però Favre, dopo un inizio anche tranquillo, soprattutto nelle prime partite in cui ha lasciato fare molto a Adrian Peterson, poi piano piano è entrato all'interno degli schemi di questa squadra e diciamoci la verità, la vittoria con San Francisco in primis e anche quella di ieri sera sono partite che senza Favre non avreste mai vinto.
Sì, sì, sicuramente, come dici te, che la partita con San Francisco è stata forse proprio, diciamo, l'avvento di Favre in modo proprio anche piuttosto prepotente, perché fino a quel momento lì Minnesota aveva continuato il suo ciclo che dura ormai da due stagioni puntando tantissimo su Adrian Peterson, che poi alla fine è anche una cosa logica perché di running back come lui attualmente in NFL non ce n'è, forse perché ce ne sono tanti bravi, c'è tipo Johnson di Tennessee, fino all'anno scorso è andato molto bene anche Forte di Chicago, c'era fino a due anni fa anche Tomlinson, però di running back attualmente capaci di far di tutto e di più come Adrian ce ne sono davvero pochissimi, se non ormai nessuno, diciamo. E questo sicuramente ha portato alle prime partite a giocare non da stella assoluta come era solito fare Favre in una squadra, come ha fatto anche l'anno scorso con i Jets fino a quando la spalla gli ha retto, ma invece da giocare da comprimario. Questa cosa forse da una parte è stata anche molto positiva per Minnesota, perché sebbene la gente l'abbia accolto non da rivale ma bensì quasi da salvatore della patria, perché come eravamo piazzati con Rosenfels e Jackson era sicuramente necessario ambire a qualcosa di più nella posizione di quarterback, direi che però anche il fatto di averlo visto con pochi atteggiamenti da prima donna, comunque da stella assoluta che aveva avuto in passato, ma invece disponibilissimo a giocare più per il bene della squadra che per i numeri suoi, è stato sicuramente una cosa che ha aiutato la convivenza tra i suoi nuovi tifosi, e questo che fino a due anni fa è stato un acerrimo rivale dei Vikings. Poi è arrivata la partita con San Francisco, è arrivato con la ricezione pazzesca di Greg Lewis in end zone, e lì forse è cambiato un po' tutto, perché quella, per quanto Greg Lewis abbia fatto una cosa veramente pazzesca su un campo da football e che ultimamente si è visto davvero poco, Favre comunque ci ha messo tanto del suo, perché ha evitato due interventi dei difensori avversari e ha lanciato profondo come forse solo lui sa fare, si è proprio inventato un lancio da TD che l'ha tirato fuori dal cilindro. Stessa cosa si è vista anche comunque la settimana scorsa, dove in parte gran merito è arrivato dei suoi lanci nella vittoria ottenuta, e questa settimana c'è stata un'ulteriore conferma, perché senza di lui comunque touchdown non avremmo segnati contro Baltimore, perché comunque, come dicevo prima, Peterson ha corso tanto ma è stato limitato in end zone, non è riuscito a entrarci, sembrava involato nel guadagno più grande che ha fatto della partita, ma l'hanno fermato a poche yard dalla linea di meta. Invece Favre ha orchestrato bene, soprattutto nei primi due quarti, e questo sicuramente attualmente è una cosa molto positiva per noi. Poi, come dicevo prima, ha rigenerato il nostro reparto ricevitori, che ha perso un po' Berrian per strada perché non è più il giocatore dell'anno scorso, però ha guadagnato un Rice, ha trovato un Arvin importante che speriamo non si sia fatto poi questo grandissimo male nella spalla che ha battuto ieri di nuovo per terra per la seconda partita consecutiva, e poi ha confermato Shanko come un tight end sicuramente molto valido, che alla fine sta confermando le buone impressioni che ha fatto l'anno scorso e dimostrando che è un investimento azzeccato quando l'abbiamo strappato nella free agency di due anni fa ai Giants. E questo direi che la parte più positiva dell'impatto di Favre è questa qua, perché comunque il suo apporto a Minnesota in questo momento si vede al gioco dei Vikings, che finalmente non è più mono, come si può dire, non punta più solo sulle corse, ma alla fine ha la possibilità di variare sia sulle corse che sui passaggi quando ti trovi le difese che continuano a infilarti 7-8 uomini nel box per fermare lo strapotere di Peterson, che alla fine poi ha fatto solo una grandissima partita contro Cleveland, poi nelle altre mi sembra che sia stato limitato piuttosto bene fino a quando magari ti tirava fuori il big play decisivo, che poi penso che spiegherà poi bene anche l'impatto dei big play e tutto Davide appena riusciremo a recuperarlo.
Ecco, a proposito di Davide, ci arrivano notizie via SMS che non sono per nulla confortanti, quindi ecco, non so se riusciremo a fargli completare questo, questo concetto, che tra l'altro sembrava anche piuttosto interessante. Purtroppo adesso vedremo nel prosieguo della puntata, altrimenti lo recupereremo sicuramente nelle prossime puntate. Nel frattempo andiamo avanti io e te, e prima di concludere questo argomento, io a questo punto vorrei chiederti anche, visto come un tuo parere su come hai visto gli avversari di ieri sera, questi Ravens che erano partiti 3-0 e che sembravano veramente lanciatissimi verso non dico il Super Bowl, comunque una delle squadre più in forma e più importanti della AFC, invece poi sono incappate in tre sconfitte, tutte e tre comunque molto, molto tirate, quella con New England, quella con Cleveland e ieri quella con Minnesota. Però sembra in questo inizio di stagione, in queste prime sei partite, che la difesa inizi a scricchiolare e soprattutto non dà più l'idea, no, di quella compattezza che aveva dato sotto la guida di Rex Ryan. Il problema forse inizia a essere proprio la difesa a casa Ravens.
Ma sì, può anche essere più che l'addio di Rex Ryan, anche l'età che comunque avanza per tanti, perché comunque Ray Lewis mi sembra 32-33 anni, per adesso non mi ricordo se è del 70, no di più, 76 o 75, quindi 33 o 34, adesso non mi ricordo di preciso l'anno di nascita. Poi comunque anche tanti sono vicino alla trentina, come Terrell Suggs e altri giocatori fondamentali di questa difesa, Ed Reed che è un altro che sicuramente ha dato forse già i suoi anni migliori alla causa dei Ravens. Hanno tentato di ricostruire, stanno tentando di ricostruire, e questo sicuramente comporta qualche perdita a livello di esperienza, e forse anche sul campo si risente un po'. Però sinceramente ieri i Ravens a me non sono affatto dispiaciuti, perché comunque hanno giocato in maniera molto concreta, hanno patito l'inizio boom di Minnesota con quei due touchdown infilati consecutivamente, ma poi hanno tenuto bene tutta la partita, limitando, come dicevo prima, le corse e giocando anche piuttosto bene sui passaggi, perché nonostante che le secondarie abbiano concesso tanto, come ricordavano alcuni, alla fine è stato bravo anche Favre a trovare sempre i giocatori liberi, perché tipo nel touchdown di Berry c'era una doppia copertura su Rice, e quindi non è che sia stato proprio dimenticato completamente, semplicemente sembrava indirizzato verso di lui e quindi la difesa si è spostata tutta verso di lui. In altre occasioni poi sono stati bravi forse anche i giocatori di Minnesota a trovare campo, e i Ravens si sono trovati coi defensive back a fare quello che potevano. Poi cosa mi è piaciuto tantissimo dei Ravens, sicuramente Flacco, perché è un ragazzo con un carattere straordinario che non si fa assolutamente intimidire, anche quando ormai il risultato ti fa pensare che la partita ormai sia praticamente finita. E questo sicuramente è un'altra nota molto positiva, che secondo me la dice lunga sul fatto che questo record forse è anche un po' bugiardo per Baltimore, perché comunque con Cincinnati, una rivale divisionale, hanno perso di 3 punti anche per parecchia sfortuna. Con noi probabilmente se c'era magari ancora Stover, o magari bastava anche solo un filo dell'erba artificiale che gli girasse il pallone un po' più da un'altra parte, e probabilmente vincevano alla fine di un punto, anche meritatamente, perché comunque, ripeto, il quarto finale di Baltimore, per quanto Minnesota ci abbia messo del suo con le secondarie, è stato qualcosa di veramente pazzesco. Io me ne ricordo pochi di rimonte con 21 punti e 3 touchdown uno in fila all'altro, come hanno fatto ieri i Ravens con Flacco, Rice, Mason, che ha fatto, Washington mi pare che sia l'altro che ha segnato nell'ultimo quarto. Quindi dico, molto, una squadra che secondo me ha ancora parecchio da dire. E come dicevo stamattina sul forum, non solo in questa stagione ma anche in futuro ne sentiremo ancora parlare, perché comunque anche in difesa qualcosa di buono l'hanno già mosso. Hanno preso Kruger, che era dato come uno dei prospetti migliori in circolazione per le difese 3-4, e credo che il prossimo anno potremmo già vederlo parecchio in campo, se non già sul finire di questo torneo.
Ok, quindi concluso questo argomento principale della puntata di questa puntata, a questo punto io andrei un attimo in pausa con una canzone dei Morcheeba, Morcheeba, Rome wasn't built in a day. Quindi torniamo dopo questa canzone e dopo anche il consueto appuntamento con Dave, che ci racconterà appunto quello che è avvenuto sabato scorso nelle partite di college football. Quindi tra una decina di minuti torneremo a parlare di football professionistico. Nel frattempo ascoltate il buon Dave che vi racconta la settimana del college.
Fly away, don't you know that Rome wasn't built in a day? You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Buonasera a tutti quanti gli amici che ci stanno ascoltando per questo intermezzo di college football di Full Monday. Allora, partiamo da quello che è successo nel fine settimana. Le prime tre potenze sono rimaste quelle anche nella nuova classifica BCS, quella determinata anche con l'aiuto del computer. Florida rimane numero uno, i Gators, che hanno comunque faticato nell'avere ragione dei Razorbacks di Arkansas, sconfitti per 23-20 con ben 6 sacks a sfavore di Tim Tebow, segno di una difesa comunque molto buona e imprevedibile, e ben 4 fumble persi da Florida, che hanno negato interessanti opportunità di segnatura e messo anche un po' di paura al pubblico di casa che seguiva i Gators contro una squadra senz'altro inferiore. Molto molto interessante invece è stato l'affermazione abbastanza di potenza che ha fatto Alabama contro South Carolina, la South Carolina di Steve Spurrier, che era classificata al numero 22 prima di domenica. Non ha giocato molto bene il quarterback Greg McElroy, che è solamente riuscito ad accumulare 92 yard sul passaggio in questa vittoria per 20-6, ma il sicuro MVP è stato il running back Mark Ingram, che ha fatto un grandissimo record per lo stadio di Alabama correndo per 246 yard. Ingram è stato anche decisivo in una partita trascorsa sulle 13-6 per la maggior parte del suo svolgimento. Ingram che ha preso praticamente ogni snap del drive decisivo, quello del 20-6 appunto, ed è andato a segnare di tanto in tanto dalla wildcat, di tanto in tanto da uno schieramento normale, tradizionale, è andato a segnare il touchdown decisivo e a registrare appunto questo interessantissimo record. C'era poi la battaglia, la Red River Rivalry, che era quella tra Texas ed Oklahoma. 16-13 è stata l'affermazione dei Longhorns su dei Sooners che hanno purtroppo perso ancora una volta Sam Bradford per un altro infortunio alla stessa spalla, infortunata nella prima settimana di campionato contro BYU. C'è stato senz'altro uno spavento anche per i Longhorns, seppur i Sooners sono comunque una squadra forte, non sono una squadra che se avesse vinto avrebbe fatto perdere un upset clamoroso. Il backup Landry Jones ha giocato abbastanza bene nel secondo tempo, però è stato decisivo in negativo per Oklahoma con ben due intercetti che avrebbero potuto cambiare di molto la situazione. 8 turnovers in una partita abbastanza giocata male da entrambi gli attacchi, che hanno avuto poca cura del possesso di palla, e soprattutto un Colt McCoy ancora spento e una Texas che quindi è e rimane alla posizione numero 3 del ranking, ma che comunque non ha vinto convincendo, e delle tre sicuramente può essere reputata come la squadra più debole. In altri risultati molto importanti, c'è stato uno spettacolo tra Southern California e Notre Dame. Southern California ha vinto per 34-27 con una goal line stand che ha difeso dei passaggi di Jimmy Clausen, che stava cercando di pareggiare la partita. Molto bene Matt Barkley, che è andato a 380 yards su passaggio ed ha aiutato quindi USC a rifarsi un po' di quella che è stata una stagione abbastanza altalenante fino a questo momento, con quella sconfitta all'interno della Pac-10 che sicuramente pesa come un macigno fino a questo momento. Prosegue il cammino invece di Iowa passando alla Big Ten, 11 partite consecutive vinte fino a questo momento ed è la seconda striscia più lunga d'America dopo le 16 partite consecutive aggiudicate da Florida, e sicuramente è una delle strisce più interessanti degli Hawkeyes, che continuano a sorprendere e sono in questo momento quella può essere considerata la migliore squadra della Big Ten, anche in virtù del fatto che un clamoroso upset è arrivato a carico di Ohio State, che ha perso contro Purdue in una partita dove i Boilermakers, sicuramente inferiori ai Buckeyes, sono riusciti ad ottenere 24 primi downs contro solamente 12 da parte della squadra di Terrell Pryor. Ha perso anche Kansas, una partita abbastanza combattuta contro Colorado, 34-30 il risultato finale. Todd Reising, il quarterback dei Kansas Jayhawks, ha provato il tutto per tutto, provando trovando il modo di recuperare quasi il risultato. Purtroppo l'ultimo tentativo non è andato a buon fine e l'ex numero 17 Kansas ha visto scendere di non poco la sua considerazione nel ranking e non è più quindi tra le squadre imbattute. Altra affermazione è stata quella di BYU, Brigham Young contro San Diego State in una partita non troppo difficile, 38-28 risultato finale. Vince anche Utah contro UNLV in un'altra partita abbastanza facile e abbordabile, 35-15. E Houston sale di 6 posizioni nel ranking dopo una partita vinta per 44-16 contro Tulane. E in ascesa anche le quotazioni di nuovo di Oklahoma State, vittoriosa per 33-17 contro una squadra insidiosa come può essere Missouri. Nella ACC infine una vittoria di grandissimo prestigio è stata ottenuta da Georgia Tech, 28-23 contro Virginia Tech, con 300 ed oltre yard su corsa significative del sistema offensivo di Paul Johnson, un sistema che, pensate, vede un po' il quarterback come una parte abbastanza marginale del sistema, nel senso che Josh Nesbitt corre la maggior parte delle volte come tutti i suoi compagni e lancia pochissime volte veramente per partita. Nella ACC giusto segnalare un'altra prestazione molto importante che è stata quella di Montel Harris, il running back di Boston College, che ha rotto due vecchi record di Ateneo con 264 yard su corsa e 5 touchdown, tutti quanti nella partita vinta dalla sua Boston College contro North Carolina State. Bene, per questo è tutto, segnaliamo, ma questo è fantasy football, anche un'importantissima affermazione dei Vicenza State Cyclones contro i Salento Spiders, che non sono ora più imbattuti e vedono sicuramente ridimensionate le loro ambizioni davanti a questo campionato. Un grazie a tutti da Dave Lavarra e un arrivederci a lunedì prossimo.
E torniamo quindi in trasmissione con la seconda parte di questa. Allora, detto di Ravens Vikings, vediamo all'altro big match della giornata, che vedeva appunto scontrarsi due squadre ancora fino a quel momento imbattute, New Orleans Saints e New York Giants. Una partita Vikings che tra l'altro è sembrata non essere una partita tra due squadre imbattute, proprio perché è stata quasi un one man show, un one team show per la precisione, con i Saints che hanno preso il largo e poi non si sono più voltati. I Giants sicuramente escono ridimensionati da questa partita. Io allora a questo punto ti chiedo se magari la classifica dei Giants era più che altro dovuta a una schedule molto molto facile, e se comunque tu pensi che i Giants possano rialzare la testa dopo questa batosta e ritornare comunque una delle contender per l'accesso al Super Bowl nella NFC.
Ma sì, diciamo che i Giants hanno avuto sicuramente una schedule abbastanza facile, comunque non parecchio difficile, però ieri c'è anche da dire che sono usciti presto dalla partita, e quando ti trovi sotto di tanti touchdown così presto, alla fine comunque cambia tutto e non riesci a giocare come vuoi, non riesci a seguire il tuo playbook che segui solitamente e devi magari un po' più inventare, cosa che forse ha patito parecchio ieri Eli Manning, e sicuramente non aver più dei ricevitori affidabili al 100%, perché comunque ha cambiato i due titolari nel giro di pochi mesi, perché prima aveva Barres, che purtroppo è finito come è finito, anche lui gli è andata un po' male, anche se puniscono per altri motivi, e poi puniscono pure chi è che si spara da solo, che quello è da capire, anche è un'altra cosa da capire dell'NFL. Comunque diceva, ha perso lui e poi ha perso anche comunque altri ricevitori importanti, gli è rimasto solo il solo Boss, e poi ha questo gruppo di giovani dove c'è Manning, c'è Nix, c'è Smith, che sicuramente attualmente forniscono garanzie, ma fino a un certo punto, e in una partita magari come ieri, che eri costretto a lanciare in quasi tutte le azioni perché ormai era diventato un vantaggio incolmabile troppo presto, logicamente è diventata difficile per Eli Manning trovare dei punti di riferimento importanti, tant'è che mi pare che uno, c'è stato proprio un drop clamoroso di uno dei suoi ricevitori, che mi pare fosse proprio Steve Smith, che era praticamente involato verso l'end zone e si è lasciato sfuggire il pallone quando ormai ce l'aveva già tra le mani, e mi pare che anche sugli highlights dell'NFL lo stiano mandando a ripetizione, perché proprio è stato individuato un po', diciamo, come il punto di svolta della partita, perché magari fosse entrato quello i Giants riuscivano comunque a limare un po' il distacco e rimanere un po' più vicini ai Saints, che hanno dilagato invece subito, trascinati oltre che un Breeze. Ho visto caldissimo Shockey, che aveva una voglia di rivalsa incredibile, ha fatto un paio di ricezioni mostruose, tra cui quella del touchdown e una nello stesso drive, che probabilmente ha preso insulti tutti i suoi ex compagni di squadra, che infatti gli arbitri lo spingevano via perché si stava attaccando con mezzi Giants.
Sì, esatto, Shockey aveva qualcosa da dimostrare, e soprattutto l'ha dimostrato nella prima parte di partita, quando c'è stato proprio bisogno di lui. Poi dopo nella seconda parte, poi la partita ormai si era già ampiamente conclusa e decisa. Sì, io comunque punterei anche un po' il dito anche sulla difesa dei New York Giants. Sicuramente prima di questa partita era una difesa ai vertici della NFL. Io ho i dati precisi prima di questa partita, che erano appunto di 210 yard complessive concesse prime NFL, e soprattutto 104 yard concesse su passaggio. Questo era proprio un dato che è stato frantumato, diciamo, da Breeze e compagni. Le secondarie sono riuscite molto ridimensionate, soprattutto CC Brown, che è entrato praticamente in tutti i touchdown dei Saints, la safety ex Houston Texans. L'assenza di Ross chiaramente è un'assenza che pesa, però era comunque un'assenza che era presente anche nelle 5 vittorie precedenti che hanno aperto la stagione. Sicuramente i Giants restano comunque una forza, e secondo me si lotteranno fino alla fine con gli Eagles per la vittoria della divisione, quindi l'approdo automatico alla post season. Però io resto sempre della mia idea che questi Giants, secondo me, non lo erano neanche l'anno scorso, e poi i playoff si sono sciolti, e a maggior ragione non lo sono neanche quest'anno, una squadra che può puntare alla cavalcata e alla vittoria finale, come gli era riuscito 2 anni fa. Tra l'altro lo stesso Jacobs, che era un po' al punto di forza, no, di questa squadra, in grado di togliere pressione a Eli Manning, che spesso ha sofferto la pressione, questa stagione sta correndo a 3 yard e mezzo di media, e quindi un altro punto che non mi convince per nulla. Detto dei Giants, Vikings, a questo punto veniamo ai vincitori, ai imbattuti New Orleans Saints. Allora, abbiamo letto un po' dappertutto sul forum e in generale sui siti americani, comunque gli elogi sono arrivano da tutti i fronti per Sean Payton e per la sua squadra. Prima di parlare dell'attacco, che comunque non lo scopriamo certo quest'anno, è stato sempre un attacco molto, molto spettacolare, io vorrei un attimo porre l'attenzione sulla difesa di queste New Orleans Saints. Quest'anno è arrivato Greg Williams, che come defensive coordinator aveva fallito a Jacksonville, ma che comunque soprattutto a Washington aveva dimostrato di essere in grado di costruire delle difese molto solide, e aggiunto all'arrivo di questo head coach l'acquisizione di Jabari Greer e di soprattutto Darrell Sharper, una tua vecchia conoscenza, diciamo che sulle corse sono diventati molto molto validi e molto solidi. Sono settimi, prima di questa partita erano settimi, avevano concesso solo 83 yard a partita su corsa, e sui passaggi, pur concedendo sempre comunque abbastanza, sono migliorati nettamente rispetto all'anno scorso, e soprattutto con Darrell Sharper in primis hanno iniziato a forzare molti molti intercetti, e questo permette poi all'attacco di giocare con molta più scioltezza. Io direi che appunto penso di non inventare nulla nel dire che appunto la difesa è quello che sta facendo la differenza per i Saints quest'anno.
Sì, sì, una difesa che oltretutto è costruita, diciamo, con tra virgolette gli scarti di altre squadre, come dicevo già prima nella pretrasmissione, però comunque tipo anche all'infuori di Vilma e Fujita, che era già comunque un titolare qua, tanti sono arrivati via free agency.
Fujita è un nostro scarto, quindi sì, confermo.
È un nostro scarto, anche io me lo ricordo già titolare nei Saints, vedi, da quel lato lì non ero tanto ferrato. Però ti dico, comunque sia Greer, che hai già citato te, come appunto le Sharper, che sono adesso i protagonisti principali di queste secondarie, come se non vado errato anche Harper arriva da qualche altra squadra, forse dai Colts addirittura, mi pare. Comunque non era qua prima, è arrivato negli ultimi anni e sicuramente ha portato dei cambiamenti notevoli in questa squadra, che tra l'altro mi sta facendo rimpiangere tantissimo Sharper, perché in queste prime giornate sta facendo di tutto e di più con la maglia dei Saints, che infatti non capisco perché l'ha mandato via, vedendo ancora lo scempio che abbiamo fatto negli ultimi giochi di ieri noi con le secondarie. Dico, forse ci sarebbe stato utile averne uno di esperienza lì dietro a randellare un po' qua e là a caso. No, sto guardando Harper, ho detto una cavolata, perché è sempre stato ai Saints, questo quindi non è arrivato da un'altra squadra, mi ricordavo male, lo confondo con l'altro. E niente, quindi dico sì, sicuramente come dicevi te la difesa ha fatto un passo avanti notevole, perché se l'anno scorso era stata individuata un po' come il punto debole dei Saints, che aveva infatti subito parecchio difensivamente, con un attacco che non forse faceva tante statistiche ma non girava mille come in questi inizi di stagione, come due anni fa quando c'era stato l'avvento di quei fantastici Saints che avevano stupito un po' tutti. E dico che infatti la difesa attualmente è una delle migliori della Lega, credo, e ieri l'ha dimostrato mettendo in crisi comunque un attacco che, per quanto gli rimanchino i punti di riferimento e magari un po' di esperienza a livello di giocatori, però è sicuramente un attacco rispettabilissimo, che è sempre uno dei migliori quarterback della Lega a dirigerlo, e che fino a questo momento non aveva entusiasmato, ma comunque aveva girato nella maniera giusta, riuscendo a strappare le vittorie e permettendo alla difesa di comunque di controllare sempre il punteggio. Invece ieri è proprio andato fuori giri subito, e in questo hanno inciso un po' tutti. Adesso guardavo le statistiche prima e mi pare che, vabbè, oltre Shanley, che è in netta crescita da un paio di partite, adesso ieri è stato un po' limitato ma si è fermato comunque a 5 tackle, che poi è il massimo raggiunto comunque dai difensori dei Saints, che l'hanno aggiunto questa cifra anche con Greer e Harper.
Scegli tra l'altro
un altro vostro scarto, perché
altro nostro scarto dei Dallas
Cowboys. Sì, quello lo ricordo bene. Oltretutto era, infatti io la prima volta che ho letto sto nome un paio di stagioni fa, perché poi forse quando è arrivato Peyton che ha cambiato tanti giocatori. Sì, sì. Infatti dicevo, ma chi è sto quello? Dove l'ha tirato fuori? Non sapevo neanche che esistesse uno che si chiamava Shanley in NFL, poi mi sta, guarda, arriva dai Cowboys. Infatti dico, è stata un po' una sorpresa, perché comunque già paio di stagioni fa aveva fatto un buon campionato, l'anno scorso era calato un po', ma quest'anno invece sta di nuovo giocando ad altissimo livello. Infatti mi pare che i siti d'oltreoceano e anche parecchi tifosi dei Saints ne parlino come uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione, più forse dello stesso Vilma, che è considerato il playmaker di questo reparto a tutti gli effetti.
Sì, comunque
No, dicevo, in attacco, beh, invece volevo fare appunto una battuta su prima, che dicevo, forse i Giants avevano limitato fino adesso gli attacci avversari perché non avevano incontrato Breece e Colston, perché Colston probabilmente gli ha messo a segno tutti gli yards che non avevano subito in precedenza, perché ha fatto 166 yards solo lui, praticamente.
No, appunto, allacciandosi a questo discorso sull'attacco dei Saints, vorrei arrivare a parlare di Reggie Bush. Allora, innanzitutto quello che volevo dire è che l'attacco dei Saints può comunque essere Breeze dipendenti. Guardando le statistiche si nota che ha il settimo attacco, se si considerano solo le yard guadagnate su passaggio, e ha il quarto attacco se si considerano le yard guadagnato su corsa, e questo è un dato che magari lascia un po' sorpresi, no? Il fatto che siano quasi più forti sulle corse che sui passaggi. In tutto questo
Si inserisce l'assenza di Reggie Bush, che praticamente non viene quasi più schierato se non in situazioni di terzo down o situazioni situazionali in cui viene sfruttata la sua velocità in screen pass o pitch, che poi alla fine sono quasi diventate la stessa cosa, no? Quindi in tutto questo un po' stride, no, l'assenza di Bush nei New Orleans Saints Vikings.
Ma sì, anche perché lui comunque non dobbiamo dimenticarci che era stato pronosticato come un giocatore con un grandissimo impatto per la NFL, visto tutte le cose splendide che aveva fatto in NCAA. Però riallacciandosi anche al discorso che spesso facciamo anche sul forum, non sempre funziona l'equazione che se sei un fenomeno in NCAA sei la stessa cosa anche in NFL. E Bush purtroppo per lui, perché comunque per arrivare in NFL ha rischiato anche la carriera per tutti questi regali sotto banco che gli hanno fatto, case, non case, macchine, che poi è stato tutto insabbiato a una moda che ricorda quasi quella italiana, anche se sono in America, e comunque dico, ha rischiato parecchio, poi alla fine è arrivato in NFL ma non è ancora riuscito a dimostrare forse tutto il suo valore, o forse il suo valore alla fine è questo. C'è uno di quei tanti giocatori che non ha un ruolo forse ben definito, perché la sua carriera statisticamente insegna che comunque ha reso sempre di più sui passaggi, quindi su questi screen o su questi, diciamo, finti giochi di corsa che poi diventano dei giochi di passaggio, mentre invece ha inciso pochissimo sulle corse, che era invece il suo terreno di conquista nel college football, quando aveva praticamente strabiliato tutti per la sua incredibile capacità di conquistare yard palla a terra, cosa che non ha mai fatto in NFL e che non sta facendo assolutamente in questa stagione, perché sta tenendo delle medie bassissime ed è anche parecchio fuori dal gioco. Io adesso, 2-3 settimane fa, no, la prima del campionato, avevo visto la partita con i Detroit Lions e mi ricordo che c'è stato proprio un attimo di imbarazzo perché avevano dato la palla a Bush nei tanti touchdown anche lì che avevano segnato, perché anche lì ha rifilato una quarantina di punti anche i Lions, e non riuscivano a farlo segnare, proprio si sono guardati tutti in modo imbarazzato perché erano arrivati a giocare il quarto down senza riuscire a mandarlo in end zone quando mancavano poi quelle 3-4 yard, non mancava tantissimo entrarci, e sicuramente continuando così potrebbe diventare un problema, perché comunque il ragazzo sicuramente sente ancora addosso, credo, la possibilità di diventare una star dell'NFL, ma invece viene continuamente scavalcato da running back che escono dal nulla. Prima c'è stato il caso di Pierre Thomas, adesso di Mike Bell, che non era proprio uno sconosciuto, però è arrivato da Denver, dove era stato comunque mandato via senza tanti complimenti quando hanno deciso di rifondare, poi addirittura mi pare non nell'off season l'ultima, ma addirittura già l'anno scorso dopo l'inizio della stagione, nonostante che quando era uscito da Arizona avesse fatto comunque una discreta stagione da rookie ottenendo dei buoni guadagni. Rispetto a Bush, forse Bell come anche Pierre Thomas sono più running back puri, nonostante anche loro non abbiano questi fisici eccezionali con tutti questi chili per allontanare i difensori avversari.
No, tra l'altro quello di Bush è un problema perché il suo contratto è un contratto da prima scelta,
da prima
assoluta
scelta
praticamente, e quindi comincia a pesare, perché scadrà nel 2012, siamo nel 2009, e se questo è il Bush che bisogna abituarsi ad avere, comincia a essere un peso abbastanza interessante sul cap, no? Mantenere un Bush del genere.
Sì, sì, anche perché poi alla fine prima riuscivi almeno a utilizzarlo nei finti giochi di corsa e quindi utilizzarlo come ricevitore aggiunto, ma quest'anno a quanto pare fatica anche ad essere utilizzato in questa maniera, perché comunque rispetto, sì che siamo neanche metà stagione, però se vai a vedere già l'evoluzione che ha avuto dalla prima stagione, quando aveva ricevuto quasi 750 yard, aveva fatto infatti un'impressione notevole, perché tutti dicevano beh, non è riuscito a rendere sulle corse, però si è dimostrato una bella opzione per Breeze quando doveva scaricare, infatti aveva fatto anche due touchdown, credevo di più, però mi ricordavo comunque aveva avuto un impatto notevole nel gioco dei Saints, e poi è sceso, è andato sempre in discesa, ne ha fatte sui 400 negli ultimi due anni, quest'anno è fermo a 128 dopo un mucchio di partite, che però pare che non sia appunto coinvolto come prima, perché alla fine vengono chiamate in causa casa i Colston, i Mikem, che l'hanno recuperato dal nulla anche lui, perché sembrava un altro giocatore perso completamente, e se non sbaglio un'altra prima scelta anche lui, non assoluta, sì, ma sì, comunque sempre da primo giro, che per due anni non se ne sapeva più niente. Anderson, Lance Moore, che anche questo è stato pescato dal nulla, che è un giocatore che praticamente, per quanto sia un po' antipatico, per me per esempio Sean Payton non sta simpaticissimo perché ha questi modi di fare un po' particolari, no? Però è probabilmente uno scopritore di talenti, e lui stesso è aiutato sicuramente da uno staff che comunque l'aiuta a portare a New Orleans dei giocatori molto validi che prima sono stati ignorati magari inspiegabilmente dalle altre squadre. E questa cosa, vederlo non più coinvolto così tanto Bush, è indicativo che potrebbe anche magari provare ad essere tradato, solo che è difficile trovare una squadra che si accogli un cap del genere, oltretutto avendo un giocatore che non sai mai se poi alla fine un running back si è utilizzato male dei Saints, o se invece proprio non è in grado di correre e quindi lo puoi usare solo come ricevitore aggiunto. Potrebbe per assurdo andare bene in squadre che stanno provando a inserire magari un po' di wildcat, che a te non sta molto simpatica, però potrebbe essere una soluzione, perché lo usi
quindi... come... Io non affronterei l'argomento Wildcat in questa puntata, quindi...
per non andare a complicare le connessioni già labili, è meglio lasciare perdere, diciamo.
E invece andrei ad affrontare un altro discorso sul quale il nostro Peyton Manning aveva molto da dire e che purtroppo non potrà esprimersi, e l'argomento è il run up the score. Sostanzialmente è giusto,
sono dolori, è qua.
Ecco. No, la domanda che ci si pone, tra l'altro io ho anche la risposta, è giusto continuare a giocarsi la partita dando praticamente tutto, giocando i quarti down fino alla fine, oppure sarebbe meglio cercare di diciamo rallentare con il gioco e per certi versi magari non umiliare gli avversari con punteggi stratosferici, come è stato appunto per esempio il 59-0 di ieri sera tra Tennessee e New England. Allora, io prima dico la mia, poi faccio dire la tua. Sinceramente io non ci vedo niente di strano. Certo, magari può risultare antipatico, ma alla fine ieri sera i New England non è che abbiano fatto chissà quale cattiveria nei confronti del football. Più che altro, come ho scritto anche sul forum, quelli che non hanno rispettato il football ieri sera sono stati i Tennessee Titans, che sono scesi in campo a Foxborough come se fossero quasi da pensare la classica squadra di bassa classifica di calcio italiano che gioca contro il suo allenatore. Adesso magari non è questo il caso dei Tennessee Titans, però in campo sono andati veramente svagati, e quindi se poi dopo gli avversari segnano non è certo colpa di Belichick o di Brady se ogni lancio era touchdown. Cioè, alla fine comunque loro hanno fatto la loro partita, anche perché poi, cioè, in qualche modo bisogna giocarli questi 60 minuti, no Vikings?
No, ma infatti secondo me hai centrato il punto, e poi ieri stavamo guardando live, quindi commentavamo assieme, e mi pare che più o meno eravamo della stessa idea, perché anch'io non ci ho visto nulla di male nel gioco dei Patriots, anzi addirittura se uno va a vedere statistica alla mano, Belichick probabilmente c'è stato un momento verso fine partita che aveva in mano il field goal per andare 62-0 e quindi fare il nuovo record per la NFL, invece si è accontentato di provare a giocare un quarto down su una corsa, sperando probabilmente che Tennessee decidesse di fermarlo. Tennessee che, come dicevi tu, secondo me ha disonorato principalmente lei il gioco del football, e dispiace per tifosi che sono sempre sul forum, soprattutto anche Marco Ayer, che siamo anche amici e ci sentiamo ogni tanto, però sinceramente ieri i Titans sono stati qualcosa di veramente inguardabile, e anche a me è andato quell'impressione lì di giocare un po' contro Fisher, tant'è che io a un certo punto pensavo che il buon head coach di Tennessee prendesse una maglietta e si andasse a schierare lui al posto dei suoi giocatori, perché veramente stavano facendo delle cose inguardabili, ma ad un livello proprio esagerato, perché nel secondo secondo quarto praticamente ogni lancio di Brady diventava un touchdown, addirittura mi pare il terzo di Moss proprio il difensore non ha neanche provato a buttarlo per terra, proprio è stato lì a guardare, e sono quelle cose che alla fine ti lasciano un po' basito, perché una cosa che ci ha sempre insegnato il football e non solo l'NFL è che comunque devi giocarle sempre fino all'ultimo le partite, devi metterci sempre l'impegno. Invece questi, dopo aver subito un po' di touchdown, hanno completamente mollato e hanno lasciato campo ai Patriots, che secondo me anche loro a un certo punto si sono trovati imbarazzati, tant'è che Bilicic probabilmente nei secondi 30 minuti ha fatto giocare tutte le riserve che aveva a roster, credo, perché addirittura ha schierato Edelman che era stato draftato come quarterback, anche se può essere utilizzato come wide receiver, infatti l'ha fatto utilizzare come wide receiver, ha mandato in campo Hoyer, che non me ne vogliono i tifosi dei Patriots, ma io l'ho visto un paio di volte l'anno scorso con Michigan State ed era veramente uno che lanciava più intercetti che touchdown, infatti quando ho visto che l'hanno scelto loro ho detto boh, spero che Bilicic sappia cosa sta facendo, perché questo da cosa ho visto io non è niente di speciale. Invece ieri alla fine difesa fatta a pezzi o meno dei Titans, qualcosa di buono l'ha ancora tirato fuori, mentre invece i suoi colleghi di Tennessee proprio stendiamo un velo pietoso e lasciamo perdere.
Esatto, stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti. A questo punto siamo alla seconda pausa musicale, quasi in onore al Play the Game, al Play the Right Way. Mettiamo una canzone dei Motorhead che si intitola appunto The Game. Tra l'altro, per chi segue il wrestling, non sarà una canzone del tutto sconosciuta, quindi ritorniamo poi con l'ultima parte di trasmissione. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game. And how you play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. torniamo in trasmissione con l'ultima parte come di consueto ormai arriviamo con i top e flop di giornata. Allora, inizio con i miei Vikings, poi tu mi dirai i tuoi. Tra l'altro abbiamo segnato anche quelli di Peyton, di cui daremo comunque nota. Allora, i miei sono il primo di Angelo Williams, tra l'altro l'avevo nominato la settimana scorsa come il flop di giornata e quindi ho ritenuto opportuno tesserne le lodi in questa situazione in cui tra l'altro ha corso 152 yards, ha segnato due touchdown, ha ricevuto per 20 yard e ha commesso 0 fumble, una partita comunque che dicevamo in apertura era tra due squadre in difficoltà. È stato veramente essenziale ed importante l'apporto di D'Angelo Williams per la vittoria dei Panthers sui Buccaneers. Mentre per il flop, come abbiamo detto anche in precedenza, io nomino Matt Forte. Tra l'altro è un flop cumulativo, diciamo, perché ormai a parte una partita ha sempre avuto molta difficoltà nel correre la palla e questa partita nel Sunday Night contro i Tampa Falcons ha riuscito a guadagnare solo 23 yard su 15 tentativi, quindi una media veramente ridicola. E quello che ha ancora pesa ancora di più sono stati i due fumble, di cui uno perso, commessi da un giocatore come Forte, che l'anno scorso nella stagione da rookie tra l'altro aveva commesso un solo fumble in tutta la stagione. E quindi a questo punto, se aggiungi Cutler con il suo gioco aereo a Matt Forte, allora magari Chicago diventa una squadra che può fare veramente paura anche agli stessi Minnesota Vikings. Se però aggiungendo Cutler poi togli il gioco di corsa di Forte, che comunque ha le sue colpe in queste sue statistiche negative, allora diciamo che per Chicago siamo un po' da capo a piedi, nel senso ci sono i problemi, continuano a persistere e continua ad essere una squadra a cui manca ancora qualcosa per tornare ad essere ai vertici della division. I tuoi Vikings invece?
Sì, dunque i miei dicevo che parlare di Petrus, di qualsiasi giocatore di Petrus, sicuramente era scontato. Io darei il premio come top della settimana, ma più che altro anche per quello che sta facendo ormai da diverse stagioni, Drew Brees, che io penso ormai che debba ringraziare, ma proprio in modo piuttosto affettuoso, sia il GM che scelse allora il giocatore, e sia lo stesso giocatore, ovvero Phillips Rivers, perché comunque da quando è arrivato lui la carriera di Brees è praticamente cambiata dal giorno alla notte. Perché prima San Diego era stato veramente inesistente, anche lui molto basso come statistiche, come gioco. Poi invece da quando è arrivato il numero 17 in California e praticamente si è trasformato ed è diventato il quarterback che conosciamo ed ammiriamo oggi con la maglia dei Saints. Ieri ne ha dato ancora un'ulteriore prova lanciando di nuovo per 300 e più yard, quasi 400 anche ieri, si è fermato esattamente a 369 e 4 touchdown. Ma poi più che altro un'altra cosa molto positiva di Brees è che comunque lui coinvolge tantissimi ricevitori nelle sue partite, credo che ormai nel roster dei Saints abbiano probabilmente ricevuto tutti. Una menzione d'onore oltre a lui vorrei darla a due running back che vabbè io ammiro particolarmente, infatti sono anche al fantasy di Play It. Uno è Ray Rice, che ieri mi ha stupito tantissimo, l'ho già anche detto prima quando parlavamo della partita stessa tra Vikings e Ravens, e lo ribadisco ancora adesso perché veramente mi pare che quest'anno stia dimostrando le buonissime cose fatte intravedere a tratti l'anno scorso quando è stato chiamato in causa, ed è un running back che secondo me può dire ancora tantissimo. Anche lui un altro running back parecchio tipico, perché è bassino come anche Jones Drew, che in settimana si era lamentato parecchio con Del Rio perché aveva smesso di insistere sulle corse, e ieri ha dimostrato che di aver ragione, perché comunque i Jaguars hanno vinto principalmente grazie a lui, le sue corse e oltretutto anche le sue ricezioni, perché si è fatto notare parecchio anche in ricezione, come ormai fa puntualmente da due anni a questa parte, essendo una delle opzioni preferite di Garrard. Come flop invece mi butto ancora su un quarterback, perché Mark Sanchez, dopo aver fatto un inizio positivo ieri, ha praticamente formalizzato la sua peggior partita in NFL, lanciato 5 intercenti contro i Bills guidati da Fitzpatrick, che due anni fa divenne una settimana il fenomeno che lanciò 5 TD quando giocava con i Rams, e la settimana successiva si fece perdonare dagli avversari lanciando a sua volta 5 intercetti. Quindi si vede che la sua presenza in campo non ha giovato più di tanto al rookie di New York. Come menzione di disonore, sicuramente Hasselbeck di Seattle, che lo trovo un giocatore involuto, perché comunque fino a un paio di stagioni fa, forse anche tre, era uno dei quarterback migliori in circolazione. Adesso invece sembra il fratello scarso, quello che è finito in malo modo senza più mettere i piedi in NFL. E infatti ieri mi pare che abbia lanciato pochissimo, 112 yard in più un intercetto, nello scempio che si è visto da parte di Seattle, che veramente è crollata nella partita casalinga. E poi l'ultima menzione di disonore invece la do a un coach che ne parlavamo prima, di Rex Ryan, che ieri ha fatto delle chiamate che sinceramente non si sono capite più di tanto e che probabilmente sono costate la partita ai Jets, che potevano forse vincere. Invece lui ha fatto quella furbata di fintare un field goal e lì si è mangiato una vittoria che ormai era facile facile.
E a questo punto io do atto anche di quelli che ci aveva detto Peyton in fuori onda. Tra l'altro abbiamo scoperto il motivo per cui Peyton non è riuscito a partecipare alla trasmissione: giocavano gli Yankees, e quindi lui ha inventato tutta questa cosa della connessione pur di seguire gli Yankees in diretta. Detto questo, vediamo i suoi...
Non si fa così.
No, non si fa. No.
Oltretutto gli avevamo offerto sul piatto d'argento la Run Up the Score, che era lì proprio che lo aspettava.
Snobbare in questo modo l'NFL per il baseball è una cosa, è un'onta che dovrà lavare con il sangue, quasi direi. E comunque i suoi top e flop. Il top, tu hai detto Breeze, lui di contraltare ha detto la OL dei Saints, l'offensive line, che in effetti ha permesso a Breeze di avere tantissimo tempo e soprattutto di tenere lontani Umeniora e compagni per tutta la partita, praticamente sono in un secca conclusione di essa, quando ormai la partita non aveva più senso. E come flop ha segnalato Donte Wesley, uno special teamer, un giocatore di special team dei Panthers, reo di un fallo veramente brutto che è andato a stendere praticamente il ritornatore Clifton Smith dei Tampa Bay Buccaneers, che aveva chiamato il fair catch. Lui se ne è sbattuto altamente e l'ha piallato al terreno. Tra l'altro Clifton Smith poi ha dovuto abbandonare la partita, quindi un intervento che ha portato, ricordiamo, l'espulsione del giocatore dalla partita. È una cosa che non si vedeva da mille anni, un'espulsione in una partita NFL. Detto questo, veniamo alla conclusione. A questo punto il Monday Night, che si giocherà questa notte, è molto interessante, tra San Diego e Denver. Io ti chiedo un rapidissimo pronostico Vikings su questa partita. Il mio è che vinceranno i Chargers.
Non lo so, sai, perché comunque una partita è tosta, perché Denver sta giocando molto bene, soprattutto vabbè difensivamente, perché McDaniel si è costruito una buona difesa, però anche Orton con la sua plasma offense, che tanto decantiamo su Play It, mi sta piacendo parecchio in maglia Brown, soprattutto con queste divise storiche che sono una delizia per gli occhi, un pugno proprio. Però dico, no, comunque stanno giocando bene anche loro, quindi non è facilissimo. Stasera torna per i Chargers, mi pare che torni LT, e bisogna vedere se riescono a inserirlo, se invece continueranno a dare palla a Sproles, perché comunque anche lui sembra abbastanza maledetto ormai, questo running back. E non lo so, sai, è difficile scegliere, ma sì, dai, do anch'io i Chargers, però di 3 punti, non di tanto. Direi che è una partita che dà il punteggio piuttosto basso, anche se a me servirebbe alto per i fantasy. Perché c'ho Rivers in uno, allora mi servirebbe un po' di punti.
A questo punto, visto che ci siamo lanciati nei pronostici, arriviamo ai consigli. Uno sguardo un attimo veloce alla schedule della Week 7 e quali saranno secondo noi le partite, che come si concluderanno alcune partite della prossima settimana. Io mi sono segnato come al solito 4 partite, tra cui questa volta, la settimana scorsa avevo dato parecchie vittorie in trasferta, questa volta 3 vittorie casalinghe. Innanzitutto mi dispiace per te, ma io vedo Pittsburgh che batte Minnesota, che quindi infligge la prima sconfitta a Favre e compagni. Houston che vince contro San Francisco, e quindi San Francisco che ritorna dal bye con una sconfitta, e Oakland che invece continua a vincere incredibilmente battendo i New York Jets.
Questo
Mentre
è grave.
Vedo. Questo è un rischio. Questo è un rischio che probabilmente non si avvererà. Mentre
no,
vedo.
Poi i Jets non li ho visti benissimo.
Mentre vedo Corsari, i Cardinals, Arizona che vanno a vincere contro New York Giants, che quindi perdono la seconda partita consecutiva. Non so, tu hai qualche consiglio da dare ai nostri ascoltatori?
Nonostante tutto, che ti ho detto che è grave, però concordo anch'io su Oakland. Visti i Jets di ieri, credo che possano vincere. Detto questo, dunque, vedo combattutissime e secondo me molto belle da vedere, quella tra Houston e San Francisco, con probabilmente i Texans che potrebbero vincere, visto che San Francisco sta faticando un po' a quadrare il gioco, anche se mi dispiace per i tanti tifosi del forum dei Niners, ma li ho visti parecchio in difficoltà, poi non possono schierare Hill, che era il terzo quarterback di Minnesota, cosa ne fanno di un quarterback titolare del genere? E poi vedo anche molto combattuta quella dei tuoi Cowboys con Atlanta. Però qua evito di pronunciarmi perché non vorrei che mi stacchi la spina direttamente. No, comunque, secondo me sarà una bella partita davvero. Inoltre, vedo molto probabile i Finns che sgambettano i Saints. Potrebbe essere anche una prima sconfitta dei Saints, però comunque magari Spagnolo si inventa qualcosa di interessante. No, Sparano, scusa, ho sbagliato. Spagnolo quello di Rams, Sparano, giusto
Tra l'altro,
a Miami, dimmi.
a chiosa di tutto questo è proprio Sparano, ex non so se era defensive coordinator, comunque no, offensive coordinator dei Dallas Cowboys, e lo stesso Sean Payton era ex offensive coordinator dei Dallas Cowboys, quindi magari entrambi figli di Parcells, quindi si scontreranno in questa partita due allenatori che bene o male co si conoscono e conoscono la propria filosofia di gioco. Beh,
Sì, una
detto
partita nella
questo,
partita. Allora, volevo solo chiuderti
esatto.
con i pronostici, che
Sì?
volevo dire che, vabbè, ricordando l'altro Davide, la Varra, direi che gli Skins forse daranno il tutto per tutto per battere gli Eagles. E poi ti devo dare ragione sui Vikings, che permettetemi un po' di scaramanzia, ma anch'io li vedo sconfitti da Pittsburgh. Tanto prima o poi deve arrivare, non voglio finire con la perfect season, perché quello è un incubo troppo grosso. Ma tanto non ci
Troppa
finiamo, che sia chiaro che non ci
attenzione.
finiamo. No, poi mi sono ricordato, ho capito perché non volevo ricordarmi chi era quella dopo gli Steelers, perché era Green Bay, ecco perché facevo finta di non ricordarmi chi era. Quindi se non arriva lì, arriva dopo la sconfitta. Comunque arriva, perché adesso è troppe volte che ci va bene, quindi prima o poi deve anche girare un po' la fortuna.
Tanto io capisco l'amicizia che ti unisce con Dave Lavarra, ma Todd Collins che batte i Philadelphia Eagles, adesso la vedo un po' difficile.
Ma manco
Comunque,
Jason Campbell,
questo.
no, però no,
Esatto.
aspetta, ma la premessa, fammi fare una premessa, perché comunque gli Skins vinceranno perché metteranno l'arma non convenzionale in campo. Metteranno Cole Brennan e gli
Colt
sparerà
Brennan.
3-4 touchdown subito uno dietro l'altro. Se ce l'ha fatta il bambinone, ce la fa anche lui, per forza. Ormai è dichiarato, gli Eagles sono la vittima preferita di tutti i quarterback che sono lì sulla graticola.
Allora, detto
Potremmo quasi
questo,
far giocare Tarvario se li incontriamo, così almeno facciamo il bis.
siamo in conclusione, Vikings. Io ti ringrazio per aver sopportato anche l'assenza di Peyton Manning, e quindi penso che sia stato abbastanza divertente, no, per te partecipare.
Sì, molto, molto. Sempre, poi, come ti dicevo, in via PM è sempre un piacere. Anzi, quando hai bisogno, non farti problemi, che se sono disponibile, ben volentieri. Dispiace anche a me per Davide, perché potevo uscire un bel siparietto anche con lui. E poi c'erano uno, due, tre cose che erano veramente interessanti. E sarebbe stato bello vedere tutte le nostre tre opinioni. Comunque, è andata bene anche con questa coppia inedita, diciamo.
E quindi sì, comunque Davide, ricordiamo i nostri ascoltatori, sarà sicuramente recuperato in qualche modo. Adesso ci metteremo d'accordo per una delle due prossime puntate. Detto questo, allora siamo arrivati in conclusione con questa sesta puntata di Full Monday. Allora, noi cercheremo sempre di fare peggio con la sigla conclusiva. L'ultima volta avevamo messo la Macarena e questa volta ho scelto una canzone che, allora, innanzitutto non ho neanche ascoltato, ho ascoltato solo l'inizio e già faceva abbastanza schifo, e quindi l'ho scelta
Ah, l'hai
con
scelta proprio
garbo.
per quello. Ah, ho capito.
Sì.
Già potevi mettere a Serie, così almeno andavamo avanti sul latino. Però ti ricordavo, se era un'altra canzone latina.
La serie ce la teniamo buona per la prossima. Invece per questa mettiamo Tutti i fenomeni di Piero Pelù. Il titolo non mi dispiace, però per il resto poi giudicherete voi.
A chi è dedicato i Titans Tutti i fenomeni?
Sì, esatto.
Ok, molto bene. O sono anche i Collins, che secondo me tra quello di Tennessee e quello di Washington hanno fatto una famigliola bella allegra, anche se non sono parenti né affini, però hanno fatto due scempi nell'ultima partita tra Kerry e Todd, che veramente altro che Tutti i fenomeni quei due lì.
Quindi Tutti i fenomeni, sottotitolo I Collins quarterback in NFL. Buon ascolto e a risentirci su Radio Play It domenica prossima con le radiocroniche della settima settimana di NFL.
Ciao a tutti.
Davanti la mia testa gira tra uccisi urgenti di mostre alla fragola, i gran sorrisi, coltelli nelle spalle, siamo tutti fari e stelle ad occhi punte, convinte e mimetiche, tutti, tutti, tanti fenomeni, tutti fenomeni. Se sei un bravo cliente e cresci coi numeri, il genere umano è passato dalla lotta alla lotteria, pian piano e nemmeno se ne accorge che vive di favole.
Nessuna corrispondenza trovata.